Le 13:09 minuti primi. Come vi anticipavo, vogliamo sfogliare, sia pure rapidamente, però cominciare un po' a trattare un tema, un rapporto appena presentato nei giorni scorsi, il rapporto Istat-CNEL sul benessere equo e sostenibile. Magari ci concentriamo sugli aspetti proprio relativi all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio culturale, e lo facciamo con il capo dipartimento delle statistiche sociali e ambientali dell'Istat, Linda Laura Sabbadini. Buongiorno signora Sabbadini.
Buongiorno a voi.
È un primo rapporto, come dire, anche molto all'avanguardia, no? Questo tipo di ricerca che voi avete effettuato.
Sì, è una cosa molto importante perché vogliamo andare oltre il PIL e vogliamo cercare delle misure condivise con tutto l'associazionismo, tra l'altro sindacati, associazioni di categorie, ecologisti, associazionismo femminile, volontariato, proprio per avere degli indicatori che ci permettano di fare i conti con la qualità della vita, con la qualità dell'ambiente e non soltanto con gli aspetti economici. Quindi questa è stata, diciamo così, la grande novità, e la grande novità è anche come l'abbiamo fatto, perché non è stata l'Istat da sola che ha prodotto questo set di indicatori considerati fondamentali per la vita della gente, ma l'abbiamo costruiti decidendoli insieme con tutta la società civile, e abbiamo chiesto anche ai cittadini di dire a loro quali erano le dimensioni più importanti. Quindi insomma una grande soddisfazione, perché dopo questi 2 anni di lavoro abbiamo analizzato i risultati degli indicatori che insieme abbiamo scelto.
Certo, e poi come diceva anche, leggevo le dichiarazioni per esempio del presidente dell'Istat con la presentazione, dice è un punto di partenza, d'ora in poi anche nel amministrare, nel varare delle leggi si dovrà tener conto in qualche modo, o ci si auspica di, no?
E certo, perché poi queste cose, a che cosa servono i numeri? Cioè, perché poi noi produciamo queste statistiche e siamo un ente pubblico a farlo? Lo facciamo per il bene comune del paese, e allora è proprio per questo che sarebbe fondamentale che questo set di indicatori poi fosse la base,
certo,
su cui le stesse politiche si verificano. Cioè, se noi consideriamo che quei 10-13 indicatori che abbiamo identificato sulle condizioni di salute, per esempio la popolazione, sono quelli veramente fondamentali, è bene che il Parlamento e che il Governo si commisurino sul fatto che poi questi indicatori migliorino, perché
certo,
se migliorano quegli indicatori vuol dire che migliora questo concetto di benessere, e non solo che migliorino in media per la popolazione, perché noi chiamiamo questo benessere equo e sostenibile. Equo vuol dire che a noi non ci basta che aumenti il benessere
in termini economici
in media, si aumenta solo per chi sta bene, cioè si aumenta solo per chi magari ha redditi elevati. A noi non è sufficiente, noi vogliamo che il benessere aumenti e si riducano contemporaneamente le disuguaglianze che ci sono, perché purtroppo nella salute, per esempio, disuguaglianze economiche ci sono, perché sta peggio chi è povero, sta peggio chi vive al sud. Allora, se noi avremo che gli indicatori migliorano e per di più la forbice,
cioè soprattutto quello è chiaro,
questo è un elemento più forte per dire che il benessere effettivamente sta migliorando. E lo stesso per l'istruzione.
È quella equità di cui diceva, no? Proprio nel
certo,
nome
se noi troviamo per esempio che comincia a non essere i risultati scolastici, purtroppo quelli all'università sono sempre molto legati all'estrazione sociale dei giovani. Allora, il giovane che è una famiglia di status sociale più elevato ha più chance di ottenere risultati più elevati. Noi invece riusciamo a individuare che non solo aumentano i laureati, ma aumentano i laureati anche tra le classi sociali più basse. Questo è un grosso contributo per il benessere.
E così con gli altri temi che vanno alle relazioni sociali,
temi,
il lavoro, politica, istituzioni, qualità dei servizi. Io dicevo ci concentriamo perché noi spesso ci inoltriamo per questi percorsi legati alla sostenibilità ambientale, al paesaggio. Poco fa, per esempio, parlavo col professor Costa a proposito del suo libro sulla psicologia ambientale e architettonica, e dicevamo una cosa in parte analoga di come appunto un riprogettare in modo diverso anche i nostri spazi. attraversi le nostre strade può aumentare il nostro benessere, sia di fruibilità e quindi anche a livello psicologico. Tant'è che proprio sul discorso ambiente escono dei dati, se vogliamo anche contraddittori, come sempre luci e ombre, no? Dei dati in positivo e purtroppo ancora delle criticità per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, il rischio di dissesto.
Certo.
No?
Certo, perché per esempio a noi abbiamo segnalato la disponibilità di verde urbano è aumentata per esempio rispetto al 2000 nei capoluoghi di provincia di 3,1 metri quadrati in più per ogni abitante, sono aumentate le aree protette, però effettivamente il dissesto idrogeologico è ancora un grave rischio e non è solo concentrato, è un po' trasversale a tutto il nostro territorio e quindi questa è una cosa da sottolineare, anche l'acqua, la qualità dell'aria sono aspetti diciamo così cruciali per il benessere e per la salute umana. Noi più o meno come consumi d'acqua potabile siamo allo stesso livello, sono abbastanza costanti e siamo allo stesso livello di altri paesi europei, però abbiamo un problema grosso di dispersione della nostra acqua, no? Abbiamo un 32% di dispersione dovuta alle inefficienze delle reti
del sistema di distribuzione.
E questo è un peccato perché è uno spreco pazzesco che potremmo operare per evitarlo. Anche l'inquinamento dell'aria.
Il numero di giorni di superamento del livello di polveri sottili.
Abbiamo avuto che c'è stato un incremento, non ci ha aiutato anche il clima, no? Da questo punto di vista, perché poi questo incide molto anche il clima, però insomma ci abbiamo avuto questo aumento di 10 giorni, però per esempio abbiamo avuto anche che stanno aumentando i consumi di energia da fonti rinnovabili.
Certo,
Anche questo è un dato positivo in questo senso, che questo è giusto quello che diceva, l'abbiamo segnalato, un po' di luce e di ombre, abbiamo sia dei segnali positivi, sia il permanere di alcune criticità, il che ci dice
dove dobbiamo intervenire, no?
Esatto.
E cosa invece dobbiamo continuare a potenziare.
Certo. Se noi siamo comunque su una strada che se si interviene con politiche adeguate si può fare un salto di qualità e poi un grande spazio abbiamo dato a questo paesaggio, questa è una grandissima novità, paesaggio e patrimonio culturale, perché nessun paese al mondo ha considerato il paesaggio e il patrimonio culturale come un dominio del benessere. E noi l'abbiamo fatto perché a una delle prime riunioni ISPAT-CNEL che avevamo creato insieme con l'associazionismo, Italia Nostra, tramite Salvatore Settis, che era presente, fece una proposta a quel tavolo dicendo: io propongo in nome dell'articolo 9 della Costituzione che paesaggio e patrimonio culturale diventino un dominio del benessere e quindi con pari dignità degli altri, compreso quello dell'ambiente. Quindi noi abbiamo voluto
avete sposato questo tipo di stanza.
Guardate che l'hanno sposato tutti, cioè è stata presa all'unanimità da tutti, da Confindustria alla CGL, sia le parti sindacali, sia le parti dell'associazionismo più ampio, ecco, non soltanto gli ecologisti. E questo è importante perché, insomma, questa è una delle grandi ricchezze del nostro paese.
E tante volte abbiamo ricordato che però non potenziamo, non sfruttiamo, tra virgolette, in senso positivo.
Non riusciamo a sfruttare adeguatamente, ma se noi vogliamo parlare di crescita, questa è una delle cose più grosse su cui possiamo puntare. Insomma, siamo il paese al mondo che ha il numero di siti UNESCO più alto in assoluto.
Ma poi quante volte, mi capiterà, come prima citavo quello che poco fa dicevo con il professor Costa, tra un po' torneremo a parlare per esempio con il FAI, le giornali di primavera, quante volte abbiamo parlato dell'interesse degli italiani per i luoghi del cuore, siamo tutti pronti a votare, quindi vuol dire che c'è questo interesse, siamo consapevoli di quanto bene ci faccia questo patrimonio, però poi non applichiamo.
Ma poi non è adeguatamente tutelato, non ci investiamo adeguatamente e quello che ci viene fuori è poi che ci stanno... esempio, oltre alle contenute risorse economiche che sono dedicate al settore, c'è anche un insufficiente rispetto delle norme. Infatti. Abbiamo 15 abitazioni abusive ogni 100 costruite legalmente.
Non a proposito di ombre possibile. Che dicevamo prima.
Proposito di ombre e ancora il paesaggio è minacciato continuamente dall'espansione incontrollata.
La cementificazione, certo.
Tanto che le aree agrarie che sono affette da urban sprawl, che poi è proprio questa transizione da rurale a urbano, raggiungono il 20% del territorio nazionale.
Traduciamo nei drammi ultimi di questi giorni le frane, gli smottamenti con le grandi piogge,
le percussioni. Quindi insomma, voglio dire...
Certo, ma l'importanza è soprattutto...
Però c'è anche una grande coscienza di un grande capitale che noi abbiamo e che dobbiamo metterci in testa di... Insomma, dobbiamo fare un po' più i conti con il bello del nostro paese in questa fase così critica, cioè di una crisi così profonda e così lunga. Spesso ce ne dimentichiamo, pensiamo sempre molto alle cose negative.
Invece è il contrario,
bisogna
perché potremmo approfittarne.
Secondo me l'approccio è dire su che possiamo puntare di grande valore,
certo,
che abbiamo.
E partire da lì. Per questo diciamo il rapporto diventa un vademecum prezioso adesso in mano proprio degli amministratori.
Può essere utile,
no?
Può essere utile a cercare questi appigli, come dire, questi,
certo,
punti di forza.
Queste buone pratiche, diciamo,
esatto,
anche per chi ci amministra.
Esatto.
Io intanto ringrazio il capo dipartimento delle statistiche sociali e ambientali dell'Istat, Linda Laura Sabbadini. Grazie ancora per averci invitato.
Grazie a voi tantissime.
Alla prossima, arrivederci.
Alla prossima.
Intanto torno sulle nostre strade, vi dicevo che l'incidente in